Andreuccio da Perugia. Dal Decameron, giornata seconda, novella 5. Andreuccio da Perugia, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte da 3 gravi accidenti soprapreso, da tutti scampato, con un rubino si torna a casa sua. Fu, secondo che io già intesi, in Perugia, un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro, coccione di cavalli, il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di cavalli, messisi in borsa 500 fiorin d'oro, non essendo mai più fuori di casa stato, con altri mercatanti là se n'andò. Dove, giunto una domenica sera in sul vespro, dall'oste suo informato la seguente mattina, fu in sul mercato, e molti ne vide, e assai negli piacquero, e di più e più mercato tenne, né di niuno potendosi accordare per mostrare che per comperar fosse, sì come rozzo e poco cauto più volte, in presenza di chi andava e di chi veniva, trasse fuori questa sua borsa de fiorini che aveva. E in questi trattati stando, avendo esso la sua borsa mostrata, avvenne che una giovane siciliana, bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo, senza vederla egli, passò appresso di lui e la sua borsa vide, e subito seco disse: «Chi starebbe meglio di me se quegli denari fosser miei?» e passò oltre. Era con questa giovane una vecchia similmente siciliana, la quale, come vide Andreuccio, lasciata oltre la giovane andare, affettuosamente corse ad abbracciarlo, il che la giovane, veggendo, senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò a attendere. Andreuccio, alla vecchia rivoltosi e conosciutala, le fece gran festa, e promettendogli essa di venire a lui all'albergo, senza quivi tenere troppo lungo sermone, si partì. E Andreuccio si tornò a mercatare, ma niente comperò la mattina. La giovane, che prima la borsa d'Andreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva veduta, per tentare, se modo alcuno trovar potesse, a dovere aver quelli denari, o tutti o parte, cautamente incominciò a domandare chi colui fosse, o donde e che quivi facesse, e come il conoscesse. La quale ogni cosa così particolarmente defatti d'Andreuccio le disse, come avrebbe per poco detto egli stesso, sì come colei che lungamente in Sicilia col padre di lui e poi a Perugia dimorata era, e similmente le contò dove tornasse e perché venuto fosse. La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e de nomi, al suo appetito fornire con una sottil malizia, sopra questo fondò la sua intenzione, e a casa tornatasi, mise la vecchia in faccenda per tutto il giorno, a ciò che Andreuccio non potesse tornare, e presa una sua fanticella, la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata, in sul vespro la mandò all'albergo dove Andreuccio tornava. La qual, quivi venuta, per ventura lui medesimo e solo trovò in sulla porta, e di lui stesso il domandò, alla quale, dicendole egli che era adesso, essa, tiratolo da parte, disse: «Messere, una gentil donna di questa terra, quando vi piacesse, vi parleria volentieri». Il quale, udendola, tutto postosi mente, e parendogli essere un bel fante della persona, s'avvisò a questa donna dover di lui essere innamorata, quasi altro bel giovane che egli non si trovasse allora in Napoli, e prestamente rispose che era apparecchiato, e domandolla dove e quando questa donna parlargli volesse. A cui la fanticella rispose: «Messere, quando di venir vi piaccia, ella v'attende in casa sua». Andreuccio, presto, senza alcuna cosa dir nell'albergo, disse: «Or via, mettiti avanti, io ti verrò appresso». Laonde la fanticella a casa di costei il condusse, la quale dimorava in una contrada chiamata Malpertugio, la quale, quanto sia onesta contrada, il nome medesimo il dimostra. Ma esso, niente di ciò sapendo né suspicando, credendosi in uno onestissimo luogo andare e a una cara donna, liberamente andata la fanticella avanti, se n'entrò nella sua casa e, salendo su per le scale, avendo la fanticella già sua donna chiamata e detto «Ecco Andreuccio», la vide in capo della scala a farsi a aspettarlo. Ella era ancora assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso, vestita e ornata assai orrevolemente, alla quale, come Andreuccio fu presso, essa incontro gli da 3 gradi discese con le braccia aperte, e avvinghiatogli il collo alquanto stette senza alcuna cosa dire, quasi da superchia tenerezza impedita. Poi, lacrimando, gli basciò la fronte e con voce alquanto rotta disse «Oh, Andreuccio mio, tu sii il benvenuto!» Esso, maravigliandosi di così tenere carezze, tutto stupefatto rispose «Madonna, voi siate la ben trovata!» Ella appresso, per la man presolo, s'uso nella sua sala il menò, e di quella, senza alcuna cosa parlare, con lui nella sua camera se n'entrò, la quale di rose, di fiori d'aranci e d'altri odori tutta oliva, là dove egli, un bellissimo letto incortinato e molte robe su per le stanghe, secondo il costume di là, e altri assai belli e ricchi arnesi, vide. Per le quali cose, sì come nuovo, fermamente credette lei dovesse essere non men che gran donna. E postisi a sedere insieme sopra una cassa che a piede il suo letto era, così gli cominciò a parlare. «Andreuccio, io sono molto certa che tu ti maravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie lagrime, sì come colui che non mi conosci e per avventura mai ricordar non m'udisti. Ma tu udirai tosto cosa, la quale più ti farà forse maravigliare, sì com'è che io sia tua sorella. E dicoti che, poiché Iddio m'ha fatta tanta grazia, che io anzi la mia morte ho veduto alcuno dei miei fratelli, come che io desideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora che io consolata non muoia. E se tu forse questo mai più non udisti, io te lo vo dire. Pietro, mio padre e tuo, come io credo che tu abbi potuto sapere, dimorò lungamente in Palermo. E per la sua bontà e piacevolezza vi fu, e è ancora, da quelli che il conobbero, amato assai. Ma tra gli altri che molto l'amarono, mia madre, che gentildonna fu e allora era vedova, fu quella che più l'amò. Tanto che, posta giù la paura del padre e dei fratelli e il suo onore, in tal guisa con lui si dimesticò, che io ne nacqui, e sonne qual tu mi vedi. Poi, sopravvenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e tornare in Perugia, me con la mia madre piccola fanciulla lasciò, né mai, per quello che io sentissi, più né di me né di lei si ricordò. Di che io, se mio padre stato non fosse, forte il riprenderei, avendo riguardo alla ingratitudine di lui verso mia madre mostrata, lasciamo stare all'amore che a me come a sua figliola non nata d'una fante né di vil femmina dovea portare, la quale le sue cose e se parimente, senza sapere altrimenti chi egli si fosse, da fedelissimo amor mossa rimise nelle sue mani. Ma che è? Le cose mal fatte e di gran tempo passate sono troppo più agevoli a riprendere che a emendare. La cosa andò pur così. Egli mi lasciò piccola fanciulla in Palermo, dove, cresciuta quasi come io mi sono, mia madre, che ricca donna era, mi diede per moglie a uno da Gergenti, gentile uomo e da bene, il quale, per amor di mia madre e di me, tornò a stare a Palermo. E quivi, come colui che è molto guelfo, cominciò a avere alcuno trattato col nostro re Carlo, il quale, sentito dal re Federigo, prima che dare gli si potesse effetto, fu cagione di farci fuggire di Sicilia, quando io aspettava esser la maggior cavalleressa che mai in quella isola fosse. Donde prese quelle poche cose che prender potemmo, poche dico per rispetto alle molte le quali avevamo, lasciate le terre e i palazzi, in questa terra ne rifuggimmo, dove il re Carlo verso di noi trovammo sì grato che ristoratici in parte li danni li quali per lui ricevuti avevamo, e possessioni e case ci ha date, e dà continuamente al mio marito, e tuo cognato, che è, buona provisione, sì come tu potrai ancor vedere. E in questa maniera son qui, dove io, la buona mercè di Dio e non tua, fratel mio dolce, ti veggio. E così detto, da capo il rabbracciò, e ancora teneramente lagrimando, gli basciò la fronte. Andreuccio, udendo questa favola così ordinatamente, così compostamente detta da costei, alla quale in niuno atto moriva la parola tra denti, né balbettava la lingua, e ricordandosi esser vero che il padre era stato in Palermo, e per sé medesimo de giovani conoscendo i costumi che volentieri amano nella giovanezza, e veggendo le tenere lacrime, gli abbracciari e gli onesti basci, ebbe ciò che ella diceva più che per vero. E poscia che ella tacque, le rispose: «Madonna, egli non vi dee parer gran cosa se io mi maraviglio. Perciò che nel vero, o che mio padre, perché che egli se il facesse, di vostra madre e di voi non ragionasse giammai, o che, se egli ne ragionò, a mia notizia venuto non sia, io per me niuna coscienza aveva di voi, se non come se non foste. E èmmi tanto più caro l'avervi qui mia sorella trovata, quanto io ci sono più solo, e meno questo sperava. E nel vero io non conosco uomo di sì alto affare al quale voi non doveste esser cara, non che a me che un picciolo mercatante sono. Ma ad una cosa vi prego mi facciate chiaro. Come sapeste voi che io qui fossi?» Al quale ella rispose: «Questa mattina me l'fe sapere una povera femmina, la qual molto meco si ritiene, perciò che con nostro padre, per quello che ella mi dica, lungamente e in Palermo e in Perugia stette, e se non fosse che più onesta cosa mi parea che tu a me venissi, in casa tua, che io a te nell'altrui, egli a gran pezza che io a te venuta sarei». Appresso queste parole, ella cominciò distintamente a domandare di tutti i suoi parenti nominatamente, alla quale di tutti Andreuccio rispose, e per questo ancora più credendo quello che meno di credergli bisognava. Essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venir greco e confetti, e fe dar bere a Andreuccio, il quale dopo questo partir volendosi, perciò che ora di cena era, in niuna guisa il sostenne, ma sembiante fatto di forte turbarsi, abbracciandol disse: «Ahi, lassa me, che assai chiaro conosco come io ti sia poco cara, che è a pensare che tu sii con una tua sorella mai più da te non veduta e in casa sua, dove qui venendo smontato esser dovresti, e vogli di quella uscire per andare a cenar all'albergo. Di vero tu cenerai con esso meco, e perché mio marito non ci sia, di che forte mi grava, io ti saprò bene, secondo donna, fare un poco d'onore». Alla quale Andreuccio, non sapendo altro che rispondersi, disse: «Io vo cara quanto sorella si dee avere, ma se io non ne vado, io sarò tutta sera aspettato a cena e farò villania». Ed ella allora disse: «Lodato sia Iddio, se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non sia aspettato. benché tu faresti assai maggior cortesia e tuo dovere mandare a dire a tuoi compagni che qui venissero a cenare. E poi, seppure andare te ne volessi, ve ne potresti tutti andar di brigata. Andreuccio rispose che de suoi compagni non volea quella sera, ma poi che pure a grado l'era, di lui facesse il piacer suo. Ella allora fe vista di mandare a dire all'albergo che egli non fosse atteso a cena. E poi, dopo molti altri ragionamenti, postisi a cena e splendidamente di più vivande serviti, astutamente quella menò per lunga, infino alla notte obscura. Ed essendo da tavola levati e Andreuccio partir volendosi, ella disse che ciò in niuna guisa sofferrebbe, perciò che Napoli non era terra da andarvi per entro di notte, e massimamente un forestiere, e che come che egli a cena non fosse atteso, aveva mandato a dire, così aveva dello albergo fatto il somigliante. Egli, questo credendo e dilettandogli, da falsa credenza ingannato, d'esser con costei stette. Furono adunque dopo cena i ragionamenti molti e lunghi, non senza cagione tenuti. E essendo della notte una parte passata, ella, lasciato Andreuccio a dormire nella sua camera con un piccol fanciullo che gli mostrasse se egli volesse nulla, con le sue femmine in un'altra camera se n'andò. Era il caldo grande. Per la qualcosa Andreuccio, veggendosi solo rimasto, subitamente si spogliò in farsetto e trassesi i panni di gamba e al capo del letto gli si pose. E richiedendo il naturale uso di dovere diporre il superfluo peso del ventre, dove ciò si facesse, domandò quel fanciullo, il quale nell'uno dei canti della camera gli mostrò un uscio e disse: «Andate là entro». Andreuccio, dentro sicuramente passato, gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola, la quale dalla contrapposta parte sconfitta dal travicello sopra il quale era, per la qual cosa, capo levando questa tavola con lui insieme, se n'andò quindi giuso. E di tanto l'amò Iddio che niuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto cadesse da alto, ma tutto della bruttura, della quale il luogo era pieno, si imbrattò. Il quale luogo, a ciò che meglio intendiate, e quello che è detto e ciò che segue, come stesse vi mostrerò. Egli era in un chiassetto stretto, come spesso tra due case veggiamo, sopra due travicelli, tra l'una casa e l'altra posti, alcune tavole erano confitte, e il luogo da seder posto, delle quali tavole quella che con lui cadde, era l'una. Ritrovandosi adunque laggiù nel chiassetto, Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare il fanciullo. Ma il fanciullo, come sentito l'ebbe cadere, così corse a dirlo alla donna, la quale, corsa alla sua camera, prestamente cercò se i suoi panni v'erano, e trovati i panni e con essi i denari, li quali esso, non fidandosi mattamente, sempre portava addosso, avendo quello a che ella di Palermo, sirocchia d'un perugin facendosi, aveva teso il lacciuolo, più di lui non curandosi, prestamente andò a chiuder l'uscio del quale egli era uscito quando cadde. Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte a chiamare, ma ciò era niente. Perché egli, già sospettando e tardi dello inganno cominciandosi a accorgere, salito sopra un muretto che quello chiassolino dalla strada chiudea e nella via disceso, all'uscio di casa, il quale egli molto ben riconobbe, se n'andò. E quivi invano lungamente chiamò e molto il dimenò e percosse. Di che egli, piagnendo, come colui che chiara vedea la sua disavventura, cominciò a dire: «Oimè, lasso, in come piccol tempo io ho perduti 500 fiorini e una sorella!» E dopo molte altre parole, da capo cominciò a batter l'uscio e a gridare. E tanto fece così, che molti dei circostanti vicini, desti, non potendo la noia sofferire, si levarono. E una delle servigiali della donna, in vista tutta sonnocchiosa, fattasi alla finestra, proverbiosamente disse: «Che picchia laggiù!» «Oh!» disse Andreuccio. «Oh, non mi conosci tu! Io sono Andreuccio, fratello di Madama Fiordaliso!» Al quale ella rispose: «Buono uomo, se tu hai troppo bevuto, va, dormi e tornerai domattina. Io non so che Andreuccio né che ciance son quelle che tu di. Va in buona ora e lasciaci dormir, se ti piace.»
«Come?» disse Andreuccio. «Non sai che io mi dico?»
«Certo sì, sai. Ma seppur son così fatti i parentadi di Cecilia che in sì piccol termine si dimentichino, rendimi almeno i panni miei, li quali lasciati vo, e io me n'andrò volentier con Dio.»
Al quale ella, quasi ridendo, disse: «Buono uomo, e mi par che tu sogni!»
E il dir questo, e il tornarsi dentro, e chiuder la finestra, fu una cosa. Di che Andreuccio, già certissimo dei suoi danni, quasi per doglia fu presso a convertire in rabbia la sua grande ira, e per ingiuria propose di rivolere quello che per parole riaver non potea. Perché da capo, presa una gran pietra, con troppi maggior colpi che prima, fieramente cominciò a percuotere la porta, la qual cosa molti dei vicini avanti destisi e levatisi, credendo lui essere alcuno spiacevole, il quale queste parole fingesse per noiare quella buona femmina, recatosi a noia il picchiare il quale egli faceva, fattisi alle finestre, non altramenti che a un can forestiere tutti quelli della contrada abbaiano addosso, cominciarono a dire: «Questa è una gran villania, a venire a questa ora a casa le buone femmine e dire queste ciance. Deh, va con Dio, buono uomo, lasciaci dormir se ti piace, e se tu hai nulla a far con lei, tornerai domane, e non ci dar questa seccaggine stanotte.» Dalle quali parole, forse assicurato uno che dentro dalla casa era, ruffiano della buona femmina, il quale egli né veduto né sentito avea, si fece alle finestre e con una voce grossa, orribile e fiera, disse: «Chi è laggiù?» Andreuccio, a quella voce levata la testa, vide uno il quale, per quel poco che comprender poté, mostrava di dover essere un gran bacalare, con una barba nera e folta al volto, e come se del letto o se da alto sonno si levasse, sbadigliava e stropicciavasi gli occhi. A cui egli, non senza paura, rispose: «Io sono un fratello della donna di là entro.» Ma colui non aspettò che Andreuccio finisse la risposta, anzi, più rigido assai che prima, disse: «Io non so a che io mi tegno, che io non vegno laggiù, e deati tante bastonate quante io ti veggia muovere, asino fastidioso e briaco che tu dei essere, che questa notte non ci lascerai dormire persona.» E tornatosi dentro serrò la finestra. Alcuni dei vicini, che meglio conoscieno la condizione di colui, umilmente parlando a Andreuccio, dissono: «Per Dio, buono uomo, vatti con Dio, non volere stanotte essere ucciso costì, vattene per lo tuo migliore.» Andreuccio si avvia sconsolato verso l'albergo, ma lungo la strada incontra due individui che sembrano aver pena di lui e lo invitano a unirsi a loro in una sospetta impresa. Vogliono infatti entrare di nascosto nel duomo della città e andare a rubare gli oggetti preziosi con cui era stato sepolto quel giorno, in un'arca di pietra, il cadavere del ricco arcivescovo di Napoli, Filippo Minutolo. Prima però calano in un pozzo il puzzolente Andreuccio, affinché si lavi e si ripulisca. E qui l'ingenuo giovane deve superare una nuova difficile situazione con le guardie della città. Quindi riprende l'avventura con i due loschi compari. E senza più parole fare, essendo già mezzanotte, n'andarono alla chiesa maggiore e in quella assai leggermente entrarono e furono all'arca, la quale era di marmo e molto grande. E con lor ferro il coperchio, che era gravissimo, sollevaron tanto quanto uno uomo vi potesse entrare e puntellaronlo. E fatto questo, cominciò l'uno a dire: «Chi entrerà dentro?» A cui l'altro rispose: «Non io». «Né io», disse colui, «ma entrivi Andreuccio». «Questo non farò io», disse Andreuccio. Verso il quale amenduni costoro rivolti dissero: «Come non v'entrerrai? In fe di Dio, se tu non v'entri, noi ti darem tante d'uno di questi pali di ferro sopra la testa, che noi ti farem cader morto». Andreuccio, temendo, v'entrò. E entrandovi pensò seco: «Costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi. Perciò che come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò a uscir dall'arca, essi se ne andranno per i fatti loro, e io rimarrò senza cosa alcuna». E perciò s'avvisò di farsi innanzi tratto la parte sua. E ricordatosi del caro anello che aveva loro udito dire, come fu giù disceso, così di dito il trasse all'arcivescovo e miselo a sé. E poi, dato il pasturale e la mitra e guanti, e spogliatolo infino alla camiscia, ogni cosa die loro dicendo che più niente v'avea. Costoro, affermando che esservi doveva l'anello, gli dissero che cercasse per tutto. Ma esso, rispondendo che non trovava, e sembiante facendo di cercarne, alquanto li tenne ad aspettare. Costoro, che d'altra parte eran sì come lui maliziosi, dicendo pur che ben cercasse, preso tempo, tirarono via il puntello che il coperchio dell'arca sostenea, e fuggendosi, lui dentro dall'arca, lasciaron racchiuso. La qualcosa, sentendo Andreuccio, qual egli allor divenisse, ciascun se il può pensare. Egli tentò più volte, e col capo, e con le spalle, se alzare potesse il coperchio, ma invano si faticava, perché da grave dolor vinto, venendo meno, cadde sopra il morto corpo dell'arcivescovo. E chi allora veduti gli avesse, malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si fosse morto, o l'arcivescovo o egli. Ma poiché in sé fu ritornato, dirottissimamente cominciò a piagnere, veggendosi quivi, senza dubbio, all'un de due fini dover pervenire. O in quell'arca, non venendovi alcuni più ad aprirla, di fame e di puzzo, tra vermini del morto corpo convenirli morire, o venendovi alcuni e trovandovi lui dentro, sì come ladro, dover essere appiccato. E in così fatti pensieri e doloroso molto stando, sentì per la chiesa andar genti e parlar molte persone, le quali, sì come gli avvisava, quello andavano a fare che esso, con sua compagni, avean già fatto. Di che la paura gli crebbe forte. Ma poiché costoro ebbero l'arca aperta e puntellata, in quistion caddero chi vi dovesse entrare, e niuno il voleva fare. Pur dopo lunga attenzione, un prete disse: «Che paura avete voi? Credete voi che egli vi manunchi? Li morti non mangian uomini. Io v'entrerò dentro io». E così detto, posto il petto sopra l'orlo dell'arca, volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe per doversi giuso calare. Andreuccio, questo vedendo, in piè levatosi, prese il prete per l'una delle gambe e fe sembiante di volerlo giù tirare. La qual cosa, sentendo il prete, mise uno strido grandissimo e presto dell'arca si gittò fuori, della qual cosa tutti gli altri spaventati, lasciata l'arca aperta, non altramente a fuggir cominciarono che se da 100.000 diavoli fosser perseguitati. La qualcosa, veggendo Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si gittò fuori, e per quella via onde era venuto se ne uscì dalla chiesa. E già avvicinandosi al giorno, con quello anello in dito, andando all'avventura, pervenne alla marina e quindi al suo albergo si abbatté, dove i suoi compagni e l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine dei fatti suoi, a quali ciò che avvenuto gli era raccontato, parve per lo consiglio dell'oste loro che costui incontanente si dovesse di Napoli partire. La qualcosa egli fece prestamente e a Perugia tornossi, avendo il suo investito in uno anello, dove per comperare cavalli era andato.